Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, questa è la Newsline serale che apriamo dicendovi che prosegue la campagna di tesseramento contro Radio Club. Sapete, abbiamo una base di 1.600 soci, quest'anno però è fondamentale raggiungere 2.000 soci almeno, per cui noi stiamo facendo questo giochino e il countdown per così stimolare chi ancora non ha sottoscritto la tessera contro Radio Club a farlo, perché siamo arrivati i numeri di ieri, quindi domani poi vi comunicheremo i numeri di oggi, siamo arrivati a 1.740 soci, per cui se la matematica non è un'opinione, ne mancano almeno 260, cioè ne mancano 260 arrivare ad almeno 2.000, ma per cui insomma fate voi, è il momento giusto per iscriversi al Contro Radio Club e sostenere la vostra radio. Apriamo la newsline con la cronaca, perché è deceduto ieri sera all'ospedale di Careggi il detenuto 29enne che aveva tentato di togliersi la vita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Era stato soccorso domenica dagli agenti della penitenziaria che l'avevano trovato in cella con un lenzuolo legato al collo. Era stato dunque portato in condizioni disperate in ambulanza al policlinico di Careggi, poi in ricovero nel reparto di terapia intensiva del Trauma Center, dove è morto. Il 29enne di origine marocchina era stato arrestato il 2 gennaio per una rapina in un negozio di articoli sportivi nel centro storico di Firenze. Il giudice aveva convalidato l'arresto, ma lo aveva rimesso in libertà disponendo la misura cautelare dell'obbligo di firma. Il 5 gennaio, secondo quanto ricostruito, durante un controllo aveva dato in escandescenza di fronte alle richieste delle forze dell'ordine, è stato così nuovamente arrestato. Il tribunale aveva deciso dunque l'aggravamento della misura disponendo il trasferimento in carcere domenica. Il tentativo di suicidio, poi la morte per l'appunto nella giornata di ieri, è il primo suicidio del 2026, ma arriva dopo una lunga sequenza di morti che raccontano un'emergenza strutturale oramai evidente. Ogni suicidio in carcere è una sconfitta dello Stato e della società, questo quanto dichiara l'associazione di volontariato Pantagruel. Sul caso il deputato Federico Gianassi del Partito Democratico, che è capogruppo del PD in commissione giustizia, ha preannunciato un'interrogazione parlamentare. La direttiva dei ministri Valditara e Piantedosi sul metal detector nelle scuole è già stata trasmessa ai prefetti e agli uffici scolastici regionali. Adesso sta dunque ai dirigenti scolastici chiedere se attivare o meno il metal detector nella propria scuola. Ma in Toscana tanti presidi dicono: non vogliamo trasformare i licei in aeroporti, servono educazione e psicologi. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Metal detector agli ingressi, controlli mirati anche a sorpresa, interventi calibrati scuola per scuola, è la cornice disegnata dalla direttiva firmata dai ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi per prevenire e contrastare l'illegalità negli istituti scolastici. Dicono, dopo l'omicidio del ragazzo accoltellato in una scuola della Spezia, la circolare già trasmessa a prefetti e uffici scolastici regionali prevede che l'uso dei metal detector possa essere disposto nelle situazioni più gravi, previe intese su richiesta dei dirigenti scolastici, con controlli affidati esclusivamente alle forze di polizia. Nel dettaglio il testo indica che i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza analizzeranno i contesti più critici e, se necessario, potranno autorizzare strumenti di controllo agli accessi, inclusi dispositivi manuali di rilevazione di oggetti metallici per evitare l'introduzione di coltelli e armi tra i banchi. In Toscana la misura apre un fronte di confronto acceso. I sindacati scuola e molte associazioni di docenti avvertono il rischio di una scuola securitaria, chiedendo che al posto di metal detector e pattuglie ci possano essere presto investimenti strutturali su educazione civica, psicologi, mediatori e lotta al disagio giovanile, mentre una parte dei genitori plaude alla stretta chiedendo più presidi delle forze dell'ordine davanti agli istituti. Nel frattempo i dirigenti toscani dovranno decidere se chiedere o meno l'attivazione degli strumenti, una scelta che più che tecnica rischia di diventare profondamente politica.
Scuola, la Santa Anche, per favore davvero, lascia verde. Ma coi metal detector si dovrà ricorrere a compassi e forbici di plastica.
Allora, il tema è interessante, il messaggio di Katia al 342-8104-111, che come da anticipazioni anticipa anche il tema su cui volevo sollecitare i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, perché dopo sentiremo la ricercatrice in demografia dell'Università di Padova, Alessandra Minello, sul tema dell'ipotesi di spacchettamento del calendario scolastico proposto per l'appunto dalla ministra Santanchè per decongestionare i flussi turistici. Quindi non fare tutti e tre i mesi di vacanze in estate, ma distribuirli nel corso del calendario scolastico. Voi cosa ne pensate? È già arrivato, oltre al messaggio di Katia, anche un altro messaggio che vi leggiamo esattamente, di Stefano, che dice: ma perché i ministri di questo governo si occupano di tutto, tutti, tranne che del proprio dicastero? Anche se nel caso della Santanchè, quando se ne occupa, fa non pochi danni. Quindi per ora, diciamo, pareri abbastanza negativi. Voi cosa ne pensate? Lo spacchettamento del calendario scolastico? 342-8104-111, attendo i vostri messaggi anche sulla questione naturalmente del traffico bloccato in A1 a seguito dell'incendio nella galleria Le Croci a Calenzano. E a proposito di sicurezza, invece, torna il braccio di ferro sull'organico delle forze dell'ordine a Firenze tra il comune e il governo. Il sindacato SIULP ieri ha dato i numeri, ha detto che arriveranno 70 agenti in prova, ma 56 poliziotti il 12 marzo lasceranno la città per trasferimento. Un conto matematico elementare porta un saldo finale di 54 unità, dice il SIULP. Risorse assolutamente insufficienti non solo a colmare i pensionamenti, ma persino, dice Ficozzi, segretario del SIULP, a sostenere le scelte già annunciate ed operate, come il potenziamento del servizio della tranvia. A proposito dell'organico delle forze dell'ordine, sentiamo però la dichiarazione della sindaca Funaro, diffusa sui suoi canali social.
La destra continua a prenderci in giro sulla sicurezza. Il sindacato di polizia ha dato i dati aggiornati, addirittura ancora peggiori rispetto a quelli che erano stati annunciati. 53-54 arrivi circa a fronte di 75-80 pensionamenti, quindi ancora in ribasso. Chi è che fa confusione sui numeri? Noi chiediamo poche risposte chiare, agenti in sufficienza per presidiare i nostri territori. I nostri cittadini hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di vedere agenti e divise per le nostre strade. Non abbiamo bisogno di slogan, ma abbiamo bisogno di fatti e risposte concrete.
Condannato in rito abbreviato a 14 anni di reclusione e altri 8 da trascorrere in una struttura di sicurezza, Mattia Scutti, 23 anni, che il 17 ottobre 2024 uccise a colpi di pistola la zia Laura Frosecchi, 55, a Chiesa Nuova, nel comune di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Scutti, come riportano oggi alcuni media, accusato di omicidio, è stato ritenuto semi-infermo di mente. È una verità difficile da trovare, invece, quella sulla scomparsa della piccola Cataleia. Oltre 2 anni fa, dall'ex Hotel Astor di Firenze, alla madre resta solo il pianto e la promessa della procuratrice di Firenze Rosa Volpe, che farà tutto il possibile anche dopo la scadenza dei termini dell'inchiesta. Sandra Salvato.
Mezz'ora tra speranza e dolore. Catherine Alvarez, la madre di Cataleia, la bimba peruviana scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex Hotel Astor di Via Maragliano, ha incontrato ieri la procuratrice capo Rosa Volpe e la PM Christine von Boris, confidando in qualche novità in un passo avanti verso la risoluzione del caso, che tuttavia rimane congelato, sospeso, sebbene non lasci niente di intentato, come ben sa il colonnello Angelo Murgia, comandante del reparto operativo dei Carabinieri, anche lui presente nella stanza del procuratore all'ottavo piano del Palazzo di Giustizia. È stato scavato ogni anfratto, setacciato ogni metro quadro dell'area, indagato oltre il nostro territorio, fino al Perù. Le indagini non si fermano, anche se dovessero chiudersi per la scadenza dei termini, potranno sempre essere riaperte in presenza di nuovi elementi, ha spiegato Rosa Volpe, ribadendo l'impegno a cercare la verità. Per la scomparsa di Cata restano indagati a vario titolo i due zii, materno e paterno. Il nodo da sciogliere è ancora legato a quei minuti cruciali, al come la bambina possa essere uscita dall'ex albergo occupato, per il quale sempre nella giornata di ieri è stato sentito il cittadino equadoregno che poche settimane prima del fatto si lanciò da una finestra dell'edificio in mano al racket per sfuggire a un'aggressione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora ci occupiamo di politica. Prima però vi dico che stanno arrivando dei messaggi sul tema dello spacchettamento del calendario scolastico, li leggeremo dopo, perché per l'appunto ora ci occupiamo di politica, segnatamente di quello che sta accadendo nella Lega, dove come sapete c'è una un elemento di discussione legato al ruolo del generale Vannacci, vice segretario della Lega, per l'appunto. Si parla della sua possibile fuoriuscita della fondazione del nuovo partito. Naturalmente tutto questo ha ripercussioni anche sui territori, in particolar modo sulla Toscana, dove Vannacci è stato nelle recenti elezioni regionali coordinatore della campagna elettorale. Buonasera e grazie di essere con noi, Massimiliano Simoni, consigliere regionale della Lega.
Buonasera.
Lei è dato per essere molto vicino a Vannacci, no? Giusto? Un po'.
Fin dall'inizio ho condiviso tutto il percorso con lui e siamo arrivati fino a qua insieme, ecco.
Ecco, allora è l'uomo giusto per dirci se farà il grande salto o meno, insomma, Vannacci, o rimane nella Lega.
Ma senta, questo dipenderà tutto da lui e da Salvini. Se troveranno un'intesa che hanno sempre avuto fino ad ora. Cercando anche un po' di limare certe situazioni che ad oggi hanno impedito a noi che venivamo da altre realtà, io provengo dall'Alleanza Nazionale, poi Fratelli d'Italia, e con entusiasmo abbiamo condiviso questo progetto di ingresso nella Lega, però tanti che non erano privilegiati come me, perché io da consigliere comunale avevo l'iscrizione automatica come militante nella Lega, gli altri non potevano fare altrettanto ma avrebbero dovuto aspettare circa 2 anni. Noi avevamo chiesto una riduzione di questi termini per poter avere un'agibilità politica per tutti i nostri iscritti al mondo al contrario che volevano transitare nella Lega. Ad oggi questo non è ancora stato fatto e siamo fiduciosi, speriamo che questo possa avvenire nel prossimo futuro.
Ma solo motivo tecnico o anche motivi politici, cioè di contestazione alla linea del segretario o del capitano, insomma, come viene chiamato Salvini?
Quando c'è un grande partito è normale che ci siano sensibilità diverse su temi importanti. E Salvini deve fare un po' da collante, deve far sintesi di tutte queste idee, sinergie diverse, che però alla fine contribuiscano poi a fare un partito come la Lega.
E secondo lei non lo sta facendo Salvini?
Salvini certamente ha tante difficoltà interne, lo sappiamo benissimo, c'è un partito che ha trazione nordista, che magari ha una visione rispetto a quella che abbiamo noi, che ha il generale Vannacci, meno sovranista, più federalista, più nordista. Noi abbiamo un'idea nazionale, non facciamo distinzione fra nord e sud, e noi l'Italia è una, ecco. Quindi le difficoltà sicuramente sono anche qua, come sono sulla politica estera, l'abbiamo visto, no? Sul recente voto per riarmo all'Ucraina, dove il generale Vannacci e noi eravamo assolutamente contrari. Mentre una parte della Lega alla fine pigiava perché ci si allineasse con quanto richiesto dal presidente del Consiglio Meloni.
Vedendo però insomma, qualche maligno, dice, vedendo i risultati conseguiti da Vannacci, dove è stato segnatamente in Toscana plenipotenziario per la campagna elettorale, non sono incoraggianti, no? In 5 anni dal 20% la Lega è scesa al 4%, un unico consigliere. Voi cosa rispondete a queste critiche?
Ma intanto non era plenipotenziario, ma era responsabile della campagna elettorale, nominato a 40 giorni della campagna elettorale, quindi non è che uno in 40 giorni cambia gli esiti di un partito che ormai aveva dilapidato grandi risorse. Nei consigli, che di 8 consiglieri quando è arrivato Vannacci ne erano rimasti 4 consiglieri regionali interno, gli altri erano transitati in altri partiti, in un partito che aveva sicuramente grandissime difficoltà. Noi avevamo un sondaggio che dava la Lega all'1,5 in Toscana, quindi alla fine aver preso il 4,30 e rischiato di prendere il secondo consigliere quando non ne veniva attribuito nemmeno nessuno, alla fine è stato un risultato positivo. Il tema è un altro, magari Vannacci, proprio perché la politica ha queste logiche, no? Dove alla fine non si guarda tanto per il sottile, no? Dice, ma alla fine la Lega 5 anni fa aveva il 20, oggi al 4,30 è perso, forse avrebbe dovuto dire guarda passo, ci vediamo subito dopo le elezioni, mentre essendo un personaggio che non si tira mai indietro ci ha voluto mettere la faccia, quindi il dato è questo.
Simoni, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 ancora chiuso per veicolo in fiamme in galleria, il tratto tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, con 8 km di coda e traffico bloccato. Ancora attiva l'uscita obbligatoria a Calenzano, con 8 km di coda tra Firenze Impruneta e Calenzano. Code anche in A11 sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da Pisa in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove per traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna, Empoli e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze, per lavori sul ponte Margherita Hack stasera dalle 22 fino a fine servizio la linea T2 della tranvia sarà limitata alle stazioni Pereto l'aeroporto, Regione e Redi San Marco Università. Previsti bus sostitutivi tra le fermate Regione e Redi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio, contro la guerra.
Fino al 15 marzo 2026 Palazzo Blu di Pisa ospita la mostra fotografica Uganda, la conoscenza, salute e libertà. La mostra, ingresso gratuito, nasce dall'idea di documentare e far conoscere i luoghi e la gente di un'area rurale del sud-ovest dell'Uganda, dove sono forti e tangibili la testimonianza e l'impegno umanitario dei missionari e del volontariato cattolico e laico italiano negli ultimi decenni del Novecento. Le immagini in mostra rappresentano il reportage realizzato da Fabio Muzzi, un fotoreporter senese, durante i viaggi compiuti nel settembre 2024 e poi nel 2025. In occasione della mostra vengono presentate alcune testimonianze visive e documentari della campagna vaccinale Against HBV, il progetto umanitario di vaccinazione coordinato dalla dottoressa Barbara Cuoco, epatologa dell'unità di epatologia dell'azienda universitaria ospedaliera di Pisa. Sentiamo le interviste proprio a Muzzi e alla dottoressa Cuoco a cura di Chiara Brilli.
Quello che tu senti, percepisci, le immagini raccontano anche nell'illustrazione, nell'illustrare quei luoghi e quindi ospedali non certamente curati, capisci e ti rendi conto che c'è sempre una forza e un'immagine di una speranza, di una forza che questo popolo ha e lo trasmette anche in tutte le immagini, da un bambino a una persona che ha da poco partorito, a questi ragazzi che fanno chilometri la mattina, chi scalzo, chi con le ciabatte o chi piove, chi non ha l'ombrello per andare a istruirsi e quindi raggiungere le scuole, o persone che basta che tu con una palla, anche se scalzi in un campo, sorridono e giocano e che li rendi felici. Quindi l'immagine di un'Africa che non è quella classica immagine di sola sofferenza, il filo conduttore, il comune denominatore è sempre questa speranza, questa voglia di sorridere, questa voglia di comunque guardare al futuro e fare, mai indomiti, mai rassegnati. E lo vediamo proprio, le ripeto, dallo sguardo di tutti. Come dico, è un paese molto pericoloso, l'Uganda, soprattutto quei luoghi là, perché tu non sei vaccinato contro quei sorrisi, quegli sguardi e quel modo, il loro modo semplice di ringraziare anche per quello che gli porti, per quello che puoi fare, per quello che puoi pensare di fare loro.
La campagna vaccinale, il progetto Against HIV nasce intanto dalla emozione, dalla suggestione di avere visto queste foto, aver conosciuto attraverso le foto di Fabio questa realtà ugandese. L'Africa è un territorio in cui le malattie infettive costituiscono ancora oggi il primo problema di salute di emergenza sanitaria. Io sono un'epatologa che si è occupata sempre di epatite B insieme al gruppo dell'epatologia dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, e con la suggestione delle foto di Fabio è scattato in me il desiderio di andare a mettere me e la mia professione, di portare la mia professione, le mie conoscenze a servizio dell'Uganda per migliorare un po' quella che è la conoscenza e la gestione dell'epatite B in Uganda. ho pensato, dopo uno scambio avuto con i referenti dell'ospedale, che potessimo andare anche noi a svolgere un'attività che è stata focalizzata molto su quelle che sono le loro esigenze, cioè promuovere la conoscenza di questa malattia, promuovere la vaccinazione, lo screening delle mamme che partoriscono in questo ospedale e la vaccinazione dei bambini che nascono lì. In Uganda la infezione da HBV sia la prevalenza dell'infezione oscilli tra il 4 e l'11 %, che sono delle cifre molto alte per una malattia infettiva, ma in realtà la maggior parte degli ugandesi non ha mai fatto il test dell'epatite B e quindi questi numeri sono assolutamente teorici, perché esiste una frase che dice: le cose belle viaggiano da sole. Da quando abbiamo proposto questo progetto e questa campagna vaccinale, la città di Pisa ha risposto con grandissima generosità, con grandissima partecipazione, e l'essere ospitati oggi in una sede così prestigiosa qual è Palazzo Blu, con il supporto della Fondazione Pisa, è l'ultima di queste testimonianze.
Allora, riguardo al traffico per l'incidente nella galleria, o meglio l'incendio che ha interessato il mezzo pesante della galleria Le Croci nel tratto di Calenzano, per quello che riguarda la 1 direzione nord, a quanto ci risulta il mezzo dovrebbe essere stato rimosso e quindi il traffico dovrebbe essere ripartito molto lentamente, tant'è vero ci sono code fino a 10 chilometri, ci segnalano appunto, e quindi il congestionamento fino praticamente allo svincolo dell'Impruneta. Ma su questo fateci sapere, 342 8104 111, siete voi i nostri occhi lì fuori. Naturalmente i vostri messaggi sono arrivati sul tema che poi affronteremo tra poco con la dottoressa Alessandra Minello, cioè l'ipotesi di spacchettamento del calendario scolastico con la possibilità di fare le vacanze anche in altri periodi dell'anno, non solamente quello estivo come avviene ora. Ci sono diversi pareri, qualcuno anche favorevole. Vediamo, io condivido, ma solo su questa proposta, ci dice Gabriele, mentre Marco dice lo spacchettamento funziona nei paesi tipo Inghilterra, abituati anche ad andare a ferie scaglionati, noi che ci fermiamo a Ferragosto avremo dei problemi di gestione dei figli in ferie in date diverse. In sostanza mi sembra una bella utopia, dice Marco, però mi piacerebbe capire se è un'utopia che ti piace, però da quello che dici, insomma, organizzata bene non sarebbe di tuo disgarbo, per dirla così. Altro messaggio che ci arriva da Luca, che dice: vorrei la ministra fare gli esami di Stato a luglio nelle scuole, così si scioglie tutta, no vabbè, ok, bip, tutta, sì vabbè, possiamo dirlo, tutta la plastica che è addosso, non ce ne voglia la santa anch'essa, è pura illazione, pura illazione, diciamo così, è ironia, però il concetto è chiaro. Automotive, continuate a scrivere su questo, 342 8104 111. Veniamo ora alle vicende dell'industria. Automotive, moda e siderurgia sono state al centro dell'incontro di questa mattina a Firenze tra i sindacati metalmeccanici e il presidente della Toscana Eugenio Gianni, al fine di fare il punto sulle principali crisi industriali del territorio. Per quanto riguarda l'automotive, ha spiegato il segretario regionale della FIOM CGL Daniele Calosi, non abbiamo azienda toscana che fornisce componentistica automoto che non stia attraversando una crisi derivante da un calo significativo degli ordini. Calosi chiede un tavolo di crisi permanente alla regione toscana per il settore automotive. Sentiamo.
La situazione industriale molto preoccupante anche nel settore metalmeccanico, e paga l'assenza di politiche industriali non solo nazionali ma anche. Noi abbiamo fatto un focus su tre macro aree, il settore dell'automotive, il settore della moda e poi Piombino. Quello in questo momento che ci preoccupa in maniera significativa, visto che gli altri due comunque sono situazioni che sotto un certo punto di vista sono a conoscenza della regione, è la vicenda dell'automotive, che inizia il 2026 con una crisi ancora più grossa rispetto a quella del 25, perché ci sono cali vistosi di ordini sia nel settore automotive quattro ruote e due ruote.
E tenete conto che la regione Toscana, la nostra regione, è una regione che è ancora una delle principali regioni per quanto riguarda la fornitura e la componentistica per l'automotive, e tra l'altro siamo particolarmente preoccupati su tutto il settore che è collegato appunto alle due ruote, ma per quanto riguarda le quattro ruote, ad esempio la Dumarelli di Pisa ha una situazione che potrebbe conclamarsi con grossi elementi di preoccupazione, perché sono previsto un calo degli ordini del 30%, fanno iniettori. Il mercato asiatico è un mercato che comunque sia dove c'è motori endotermici, ma anche quelli ibridi vanno per la maggiore, e hanno perso ad esempio le commesse importanti a fronte dei competitor. Quindi potrebbe esserci, c'è un impatto significativo. Domani a Roma si terrà un tavolo convocato dal ministro Urso specifico sull'automotive, e noi abbiamo chiesto di costruire, come è stato fatto per la moda, un tavolo anche per quanto riguarda il settore della componentistica auto in regione Toscana, con la presenza delle imprese, delle associazioni datoriali e anche delle istituzioni.
E veniamo alla scuola, poi ci occuperemo appunto tra pochissimo della questione spacchettamento, calendario, ferie divise in vari periodi dell'anno, come ha proposto la ministra Santanchè, su cui stanno arrivando i vostri messaggi. Grazie, continuate 342-8104-111. Ci occupiamo della scuola perché è nel frattempo arrivato il decreto per gli accorpamenti delle scuole in Toscana, valido per l'anno scolastico 26-27. Il documento è firmato da Luciano Tagliaferri, direttore dell'ufficio scolastico regionale, in qualità di commissario nominato dal governo per portare a termine l'accorpamento scolastico al posto della regione Toscana, considerata dall'esecutivo, come sapete, inadempiente. Il decreto è stato pubblicato questa mattina sul sito dell'ufficio scolastico regionale, e nel frattempo, dopo aver appunto commissariato la regione Toscana proprio sul tema del dimensionamento scolastico, da Roma arriva anche un ricorso al TAR per ottenere l'annullamento della delibera regionale toscana nella parte in cui blocca gli accorpamenti. Lo riporta oggi il Tirreno. Il ricorso notificato nei giorni scorsi all'avvocatura regionale arriva proprio dopo la nomina del commissario ad acta Luciano Tagliaferri, che sembrava aver chiuso la questione con la decisione di procedere forzando gli accorpamenti, la sospensione della misura che era stata decisa alla Toscana. Secondo il ministero però il ricorso al TAR toscano si è reso necessario perché la regione, pur avendo approvato gli accorpamenti, ne ha sospeso l'attuazione in via cautelativa, subordinandola all'esito dei contenziosi davanti alla Corte Costituzionale e al capo dello Stato. Insomma, sulla scuola è battaglia aperta tra la regione Toscana e il governo, ma sulla scuola ci sono anche ipotesi, come dicevamo, di spacchettamento del calendario, no? La proposta viene significativamente, se vogliamo, dalla ministra non dell'istruzione ma del turismo, Daniela Santanchè. Un tema messo sul tavolo. Buonasera Alessandra Minello, che è ricercatrice in demografia all'Università di Padova, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e buonasera a chi ci ascolta.
Cosa possiamo dire? Che considerazioni possiamo fare su questa proposta da parte della ministra Santanchè? Poi le dico come stanno rispondendo i nostri ascoltatori. Ho lanciato il tema chiedendo il loro parere.
Beh, io trovo affascinante che la proposta venga proprio da Santanchè. È una proposta che nessuno ha mai osato fare, effettivamente. Mai lo ha fatto il ministero dell'istruzione, né lo ha fatto il Ministero del Lavoro, eppure chiaramente è un cambiamento che coinvolge molte parti, coinvolge le famiglie, coinvolge i genitori e la difficoltà nel bilanciamento e nella gestione dei ragazzi, dei bambini e delle bambine durante il periodo estivo, coinvolge chiaramente la classe docente, perché le prime voci che si sono alzate sollevano la questione di aule non idonee, di scuole non idonee, di temperature non idonee a un allungamento, una maggiore presenza durante l'estate, perché allungamento non credo sia il punto. Noi abbiamo già una copertura in termini giornalieri tra le più alte d'Europa. Credo che sia una questione più che altro di riorientare, ridefinire il calendario in termini di spostamento dei giorni di apertura. E poi chiaramente un'altra voce che si solleva che riguarda gli stipendi, perché se si vuole adottare il calendario europeo si adotteranno eventualmente anche gli stipendi europei, e la grande voce che parla invece dei ragazzi e delle ragazze, di un cambiamento comunque da coordinare nella maniera più come dire riflettuta possibile.
Quindi diciamo dal punto di vista soprattutto della gestione familiare, oltre che sui temi occupazionali che lei riguardava e anche quelli naturalmente degli emolumenti, è una valutazione la sua negativa. Lei peraltro ha scritto un bellissimo libro, Non è un paese per madri, proprio a significare la difficoltà che si ha, no, nella gestione poi dei carichi di lavoro insieme con i carichi di cura eccetera eccetera. I nostri ascoltatori, diciamo la massima parte, sono pareri negativi, però qualcuno la valuta come un'opportunità da cogliere pur nelle difficoltà.
È un'opportunità almeno di riflessione, di portare sul tavolo tutte queste dinamiche che comunque ci sono, a prescindere poi dal pensiero di rifare il calendario, perché uno appunto degli argomenti che vengono portati è quello della gestione familiare, cioè è inutile che cambi il calendario se poi lascio dei vuoti nel corso dell'anno da gestire alle famiglie. E allora riflettiamo su questi vuoti, che siano estivi o che siano trasposti in altri momenti dell'anno, ma una gestione per esempio di questi centri estivi per ora sono, poi andrebbero eventualmente ricalibrati, oppure tempo lungo, il tempo, come dire, il prescuola, il post scuola, insomma una gestione più ampia della scuola e dei servizi che può offrire l'istruzione sarebbe necessario. Poi si sollevano le voci che dicono no, ma la scuola non è un parcheggio. Quando si inizia a entrare in questo argomento, in realtà dare la possibilità alle famiglie che ne hanno bisogno di avere una risorsa a cui attingere, che non siano necessariamente quella grande risorsa di welfare che ci sostiene, che sono i nonni, può essere invece uno stimolo anche per mettere al centro della discussione comunque il tema della scuola.
E infatti lei la definisce una proposta interessante, spericolata, no? Stanno arrivando tanti altri messaggi, un paio puntano sul fatto, ne leggo uno per entrambi, non hanno capito che con i pochi soldi che girano in Italia la gente, i figlioli, non riesce a portarli più in vacanza né in estate né in inverno, questa è una amara constatazione, diciamo. Altro messaggio, vediamo cosa ci dice Gianfranco ci dice: spacchettamento, accorpamenti, in definitiva dall'avvento del berlusconismo il fine è quello di indebolire l'istruzione pubblica. Facciamoci qualche domanda, secondo lei è uno dei temi questo, l'indebolimento, o no?
Beh no, perché in realtà noi abbiamo, non è che eccelliamo in termini di risultati comparativi nelle performance, poi se ci confrontiamo, quindi e questo sicuramente non dipende, cioè non so quanto dipenda onestamente dal calendario, è debole diciamo una scuola che non parla con gli altri istituti, con le altre voci, con la voce del lavoro, con la voce delle famiglie, con la voce dei bisogni anche educativi, in questo senso è debole. Invece una riflessione appunto così spericolata, perché guardi, la questione più curiosa è che venga comunque da una ministra di centrodestra, perché è una riflessione che tutt'al più si è levata nei salotti della sinistra, questa rispetto alla scuola. La destra non riesce, di solito non mette in dubbio un'istituzione così, anche con un impianto tradizionale così forte. In questo senso, dal mio punto di vista, è spericolata, perché c'è tutto un substrato culturale che anche nelle risposte, come dire, negative rispetto a questa proposta si vede che chiaramente si tocca. Finalmente vengono messe sul tavolo.
Vediamo dove porterà la spericolatezza della ministra. Grazie di essere stata con noi, Alessandra Minello. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buonasera.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
Controradio.
Controradio Newsline Sera.
Allora, 18.30 ci sono 8 km di coda e tratto bloccato tra la galleria Calenzano, altri 8 per l'uscita obbligatoria a Calenzano. Questo è il quanto ci avvertono le agenzie sul tema del camion in fiamme in galleria, però sul sito di Autostrade risulta che in galleria ora la situazione dovrebbe essere risolta, ma il sito di Autostrade, insomma, alcune volte è un po' fallace. Perciò fateci sapere, sono arrivati tanti altri messaggi sul tema della scuola, bravissima Minello, punto di vista molto interessante, facciamo attività nelle scuole. Scuole anche il pomeriggio, eccetera, eccetera, e poi si può parlare di spacchettamento. Ora però ci occupiamo di referendum, perché c'è stato referendum giustizia, naturalmente, c'è stato un confronto molto interessante questa mattina sulle nostre frequenze sul referendum confermativo della giustizia fissato per il 22-23 marzo 2026. Sentiamo i protagonisti al dibattito, il professor Salvatore Curreri, docente di diritto pubblico all'Università di Enna per le ragioni del sì, e il professor Giuseppe Campanelli, docente di diritto costituzionale a Pisa, per le ragioni del no.
Questa riforma attua il principio del giusto processo che è stato approvato nel 1999, perché è un passo verso un giudice appunto più terzo e imparziale. Qual è il problema? Il problema è che attualmente giudici e pubblici ministeri in seno al CSM possono reciprocamente condizionarsi per quanto riguarda le decisioni delle rispettive carriere, perché il CSM, per come attualmente è configurato, deve decidere appunto delle carriere dei magistrati, e questo provoca inevitabilmente una sorta di possibile condizionamento reciproco. Per cui il pubblico ministero può decidere della carriera del giudice e il giudice può decidere della carriera del pubblico ministero. A questa già sensibile possibilità di condizionamento si va ad aggiungere purtroppo quello che è un fenomeno tutto italiano, e cioè il fenomeno per cui i magistrati in Italia sono divisi in correnti all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, altro unicum. Non esiste in nessun paese al mondo dei magistrati che si associino sulla base di visioni, diciamo, di carattere culturale e politico. In realtà queste visioni erano all'origine delle correnti. Purtroppo, come lo scandalo Palamara ci ha dimostrato, le correnti hanno perso questa sorta di, diciamo, di imprinting iniziale di visioni culturali, per trasformarsi purtroppo in taluni casi in associazioni che in correnti, in gruppi di potere che condizionano le carriere dei magistrati.
È chiaro che noi sosteniamo il no, perché c'è un problema proprio di difesa della Costituzione per quanto riguarda la modifica avvenuta semplicemente con la maggioranza di governo e senza assolutamente coinvolgere le minoranze. Poi, diciamo, il collega che saluto ovviamente parlava di attuazione dell'articolo 111, cioè credo che l'articolo 111 non si attui con un altro articolo della Costituzione, ma si attui eventualmente con delle riforme di legge ordinaria. Quindi, diciamo, adottare una riforma costituzionale per attuare un articolo della Costituzione del principio del giusto processo mi sembra un pochino anomalo. Tra l'altro, diciamo, l'articolo 111 o fino al 1999 era fuori dall'ordinamento costituzionale, oppure fino al 1999 non c'era nessuna lesione del principio costituzionale, e poi c'è stato, e poi è stata sistemata nel 99. Tra l'altro, anche guardando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale più volte ha detto che quel principio valeva già, il principio del giusto processo, anche prima del 99, per cui era già in sé la distanza tra, diciamo, le diverse parti processuali.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Come se fosse Cortina, anche in provincia di Arezzo, nel Corriere del Valdarno, infatti è arrivato il marketing delle Olimpiadi Invernali. L'amministrazione comunale di Loro Ciuffenna ha inaugurato l'11 gennaio, infatti, in centro, una ski station alpina a cielo aperto a suoni di DJ set. Non è folklore paradossale, è una tendenza nazionale a piegare il patrimonio pubblico al marketing turistico. Ne ha parlato il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, sulla sua rivista Altre Economie economia, e ce lo racconta nell'intervista di Chiara Brilli. Questa è la storia di questa sera.
Allora, loro a Ciuffenna a un certo punto si inventano che cosa per essere attrattivi, perché c'è questo se non sei attrattivo non sei più nessuno. Si inventano una giornata, una settimana, adesso non ricordo con precisione, in cui la piazza diventa per un giorno un palcoscenico che imita fondamentalmente Cortina, e quindi tutti si precipitano in questa piazza vestiti da sciatori, anche se sugli Appennini non c'entra niente con Cortina. Ovviamente abbiamo 450 chilometri di separazione tra loro, Ciuffenna e Cortina, e per un giorno si inventano vestiti da sciatori, cioè questa enorme mascherata. Dove sta il problema? Sta nel fatto che mi chiedo, ma com'è possibile che i nostri sindaci, i nostri comuni non abbiano di meglio da fare che fare queste mascherate? Com'è possibile che caschino dentro il claim di Cortina, che sta asfaltando praticamente la creatività di tutti i comuni italiani, immaginando che tutti devono rincorrere quel modello, che è un modello tossico questo qui, per come l'hanno vissuto delle opere olimpiche.
Cioè, in qualche modo c'è una traslazione, no, di questo immaginario di marketing promozionale che dovrebbe calamitare investimenti, diciamo, e consumi sul nostro territorio, in una chiave di intrattenimento, snaturando quella che è l'identità locale, che invece dovrebbe essere valorizzata.
Perfettamente così, cioè dovrebbe chiedersi, ma l'Appennino cos'è? Loro Ciuffenna cos'è? Cioè, la bellezza dei luoghi deve essere il pilastro mai discutibile, mai messo in crisi da altri modelli di ogni luogo che noi abbiamo in Italia. E invece, se il marketing, come ha detto lei giustamente, se il marketing della peggio specie invade le nostre piazze. Ad Arezzo hanno fatto una cosa simile, il Natale autentico. Arezzo, lo sappiamo tutti, patria del Petrarca, dove c'è quella bellissima statua del Petrarca in quel giardino, che è un ovale meraviglioso tra la Rocca Medicea e il Duomo. Hanno piazzato la ruota panoramica con migliaia di persone che hanno calpestato quel parco. Cioè, ma io dico, come si fa a fare questa cosa? Nella piazza grande, che è insieme a Siena, sono le uniche due piazze inclinate d'Italia, beni dell'UNESCO, per due mesi fanno il mercato tirolese ad Arezzo, cioè di fatto trasformando, ed è un po' il gioco anche delle Olimpiadi, trasformando tutti i nostri comuni in palcoscenici del consumo. Devono in qualche modo inventarsi qualcosa per attirare persone, e attraversa un po' tutta l'Italia. E purtroppo queste manifestazioni, anche che non sono più sportive, lo sport conta poco nelle Olimpiadi. Quello che conta sono tutte le cerimonie. Un biglietto minimo costa 260 euro, non sono le Olimpiadi di tutti queste qua, evidentemente. 260 euro, se uno volesse andare con i suoi due figli, una famiglia deve spendere 1.100 euro per andare a vedere una cerimonia di apertura. Capite che questa cosa qui non c'entra niente con lo sport, c'entra niente.
Mettiamo anche le mani avanti, Pileri. Lei non è che, diciamo, in qualche modo dice basta feste, sagre, luminari e tutto ciò che può animare, no, le piazze anche dei piccoli borghi.
No, io non dico assolutamente questo. Le luminari le abbiamo sempre avute, le giostre le abbiamo sempre avute e sempre ci devono essere. Nessuno sta dicendo questo. Però voglio dire, anche in questo esibizionismo, ma anche in questo giustamente rituale della festa, c'è un limite. Allora, se saltano tutti questi limiti, veramente perdiamo, come dicevo prima, la bussola. Io da cittadino voglio sapere, ho il diritto di sapere quanto la mia amministrazione, dove io porto i bambini all'asilo, dove spende per fare queste cose, quanto spende direttamente e indirettamente, cosa sono i costi indiretti o in kind. Se io per due mesi il parcheggio XY diventa il parcheggio per la manifestazione dei mercatini tirolesi, e devo pensare ai vigili urbani, devo pensare a tutta una serie di, come dire, di misure. Queste misure, è vero che non spendo direttamente, ma sono dedicate al mercatino tirolese, va bene? E quindi sono comunque dei costi. Allora, io vorrei sapere, giustamente, tutta questa bellissima brillantina che mettiamo nelle nostre piazze per snaturarle, quanto costa? Cioè, non credo che oggi i comuni debbano essere delle macchine urbanistiche a favore dei commercianti. Governare il territorio non significa fare eventi, ma significa amare le pietre del tuo territorio e capire da dove arrivano. Cioè, ecco, amare le pietre credo che sia proprio, voglio dire, super sentimentale. Dopodiché c'è il rispetto. Io voglio sapere in questo paese quanto spendiamo in questo eccesso luminoso natalizio, pasquale, non so cosa, perché veramente
è
non abbiamo
olimpico,
i soldi.
È anche olimpico, professor Bileri.
Allora, olimpico è olimpico, è scandaloso, assolutamente scandaloso, per carità d'amore. Però attenzione, perché poi ci sono tutti questi imitazioni posticce come a loro su Fenna, che sono altrettanti costi, che ovviamente non di cui non è responsabile il carrozzone Milano Cortina, ma diventa, come dire, un claim che altri imitano nella speranza di avere la loro piccola due giorni di mini olimpiadi e vendere qualche spritz in più a loro su Fenna, insomma.
Comunque, senza nulla togliere ad Arezzo, anche a Firenze ci sono dei bei mercatini tirolesi. Per cui, no, a parte gli scherzi, ma ci sono davvero, anche quello francese ed altri. Allora, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo nuvoloso con precipitazioni intermittenti isolate al mattino, sparse nel pomeriggio e in serata, più frequenti nelle zone occidentali, quota neve intorno ai 1000 metri, i venti deboli variabili ma rimossi, temperature minime in calo, le massime invece stazionarie oppure in locale aumento. È tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per i GR in network. Vi ricordo la situazione di traffico molto delicata in direzione nord a partire da Firenze in Pruneta per via dell'incidente della galleria Le Croci a Calenzano. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.